Grazie Presidente. Vorrei iniziare considerando che noi partiamo sempre nell'analisi dei bilanci guardando il PIL. Il PIL, ve lo voglio ricordare, veniva definito nel 68 da Robert Kennedy come il misuratore di tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta, perché intende la ricchezza solo in soldi. Vorrei citare il re del Bhutan, che qua qualcuno conosce, perché fa un PIL basato sulla felicità dei suoi sudditi. Esistono quindi degli altri indicatori che sta prendendo in considerazione l'ONU, che sta prendendo in considerazione Sarkozy. Tant'è c'è una commissione che appunto ha introdotto delle nuove variabili nel concetto di benessere fino a pensare alla felicità del cittadino. Ora è chiaro che questo è tipicamente francese, tipicamente derivato dal concetto rivoluzionario, insomma, che noi purtroppo non abbiamo avuto. Però c'è anche un italiano, Giovannini, un economista, il quale appunto è direttore dell'ufficio statistiche dell'OCSE, è stato dal 2001 al 2009, che adesso è il presidente attuale dell'ISTAT, e che partecipa a questo progetto. Il benessere sostenibile viene concentrato e basato su 7 dimensioni. Al primo posto la salute, al secondo posto la conoscenza, purtroppo la conoscenza noi la mettiamo all'ultimo, al terzo il lavoro, al quarto il benessere materiale, quindi il PIL propriamente detto, al quinto l'ambiente, al sesto i rapporti interpersonali e al settimo il ruolo di ciascuno nella società. Ma tant'è, non siamo ancora così avanti, evidentemente. Quindi nel guardare il nostro bilancio, io l'ho letto e devo esprimere delle perplessità molto forti, soprattutto sulle relazioni del sindaco, non me ne voglia, insomma, ma l'ho sentita un po' leggera nel senso che vuole essere ottimistica, ma purtroppo non lo può essere. E quindi ne ho evinto semplicemente una querimonia sul governo che è comprensibile, che è condivisibile, ma che è assolutamente poco fattiva. Non c'è nessuna considerazione sulla problematicità di Modena, anzi un invito a considerare positivamente l'espansione dell'esportazione, che ho già detto prima non coincide con il benessere dei cittadini. Certo, quindi è positiva per le imprese interessate, ma qui parliamo della città, non dell'impresa. E allora la lettura invece della relazione dell'assessore Colombo mi è sembrata ben più attenta, corposa, anche dolorosamente realistica, gliene do atto, ma ha anche evidenziato con lucidità quelli che sono e restano dei nostri gravi problemi, che riassumo, anche se li conosciamo già. L'Italia, nonostante le affermazioni di Tremonti, è ben lungi dall'avere risolto la crisi. La recessione è terminata negli USA, in alcuni paesi europei, in altri, vedi, in Germania c'è una chiara ripresa, però abbiamo dei dati drammatici che ci riguardano. Basta ricordare le misurazioni del World Economic Forum, che fino al 2001 poneva l'Italia alle prime posizioni per competitività globale. E ora ci colloca al 48esimo posto in fondo a tutti gli altri paesi europei. Il sostegno quindi ai redditi delle famiglie più colpite è doveroso e prioritario, pur nella consapevolezza dell'alto debito pubblico. Queste sono le parole di Draghi. E aggiunto, oggi le priorità sono cambiate, l'urgenza è riprendere il cammino delle riforme per riprendere la crescita economica e l'espansione del reddito pubblico è mal vista dai mercati. Cosa significa? Che per l'enorme debito pubblico, questo qualsiasi altro prossimo governo, purtroppo non ci sarà una gran differenza in questo settore, dovrà mettere in campo delle riforme dolorosissime, dovrà prendere delle decisioni chiare e pesanti, a partire, e lo chiedo sempre con forza, dalla lotta all'economia criminale che sta strozzando il paese e si sta radicando anche nel modenese. Noi vorremmo quindi degli interventi chiari a partire dalle norme antiriciclaggio e autoriciclaggio. Ci sarà venerdì la discussione di una proposta di legge di DV che verrà appunto discussa e poi vedremo cosa succederà, che dovranno essere quindi votate in sede nazionale, ma chiediamo anche degli impegni chiari all'amministrazione per quanto riguarda le sue competenze, sappiamo le sue possibilità. E quindi non me ne voglia l'assessore Marino, ma le sue dichiarazioni che prima ha fatto la stampa e che oggi purtroppo ha confermato, cioè a un certo punto non riguardano lo slittamento dei pagamenti alle imprese nel 2014, stia attento, perché rappresentano un grave e indiretto attacco alle imprese sane del territorio. Lei l'ha detto, però si assuma anche le sue responsabilità nel difendere le nostre società sane, le nostre imprese sane, invece di autocelebrarsi. Quindi io non ho visto in questo caso nessun impegno forte e decisivo a favore delle imprese che innovano. Le imprese che non delocalizzano, quindi non parlo di tutte le imprese, che assumono in loco. La commissione anticrisi avrebbe prodotto dei risultati, io li considero insufficienti. E quindi da questa non è venuta nessuna indicazione precisa sul proprio operato, nessuna novità coraggiosa e innovativa in politica. Una crescita che, lo ripeto, vedo sempre basata sulla speculazione edilizia, un prodromo di una politica vecchia, distruttiva del territorio, che condanna la città a un declino inevitabile. Nulla sulle nuove tecnologie, nulla di nulla sull'ambiente, a parte le dichiarazioni retoriche generali, anzi una riduzione delle risorse all'ambiente. Nulla sulla cultura intesa in senso corposo, accompagnato un po' dalla pretesa di essere moderni. Emerge quindi alla fine questa acrimonia un po' sprovveduta per non poter accedere alle forme di tassazioni proprie, magari sempre sui soliti noti che pagano da anni e non sull'enorme evasione che è diffusa anche nel modenese, e per non poter fare dei debiti in patto all'inderoga al patto di stabilità. Sul patto di stabilità io vorrei un chiarimento. Il patto di stabilità è sicuramente iniquo, lo riconosciamo tutti, è sacrosanta la battaglia contro i comuni non virtuosi e meglio per il riconoscimento della propria virtù, e di questo io do certo atto alla nostra amministrazione di essere amministrazione virtuosa. Ma però la battaglia va condotta a 360 gradi, non vale solo per Catania e Roma, vale, siamo attenti, anche per Torino, che è uno dei comuni più indebitati in Italia. E il fatto che la Fondazione Cassa di Risparmio sia intervenuta e intervenga come salvagente per noi in numerosi settori, a cominciare dal welfare, personalmente non mi fa dormire tranquilla, nemmeno qui. Non c'è quindi nessun accenno di vera invenzione e determinazione. Vorrei forse anche un accenno di autocritica, ma forse chiedere troppo. Sarebbe doverosa sui derivati, e non può essere proposta come un risultato. I derivati sono stati un errore, si pagano cari, un errore della scorsa legislatura, si pagheranno ancora in tale ambito. Le razionalizzazioni, poi lo voglio ricordare, sono imposte o per legge o per necessità, come nel caso della riduzione del costo del personale o della riduzione di incarichi e consulenti, che restano sempre, mi piace Campioli, ancora troppo alte e poco chiare. L'unico punto forte di questo bilancio è la tutela del welfare, certo, che io riconosco assolutamente prioritaria, meritoria, su cui sono assolutamente d'accordo, ma sulla quale non può essere fatto di più, come risulta poi dal mio emendamento, che ho già capito che non voterete, e soprattutto dovrebbe essere risolto anche in visione di un futuro in cui assisteremo al progressivo ampliamento dei bisogni, alla parallela riduzione delle risorse, e quindi anche il welfare sarà in pericolo, e quindi avrà bisogno non solo di una politica oculatissima, ma di un controllo ferreo dei partner privati, dell'associazionismo di sostegno sul piano gestionale e sul piano professionale. Non ne potremo fare a meno. Manca ancora qualsiasi messa in discussione dei modi di partecipazione alle società partecipate. Un'intenzione di snellimento, di controllo che chiediamo da tempo, che rende lo stesso bilancio ingessato, per larga parte intoccabile. Io devo riconoscere una fatica terribile trovare le risorse per l'emendamento. Le risorse sono già ingessate, sono impegnate non solamente per l'anno in corso, ma per il triennio, senza possibilità di un movimento in una visione della città che purtroppo ci condanna non alla difesa della posizione, come si vuol far credere, ma al declino. Nessun coraggio, lo ripeto. è solo il mantenimento risicato dell'esistente e l'esistente non potrà più esserci. Quindi purtroppo ha ragione Draghi e non Tremonti. Forse è finita la recessione, il PIL ha ricominciato a crescere, ma quanto? L'Italia non tornerà al livello del 2007 per molto tempo, la produzione industriale è tornata ai livelli di 20 anni fa, il PIL a quello di 10, nella finanza non tutto è a posto, gli istituti di credito devono rassegnarsi a decrescere il capitale, parole sempre di Draghi. Il che vuol dire prestare meno denaro e tenerlo solo per le emergenze. Io non credo, come non crede Draghi, che si prospetti una ripresa di rottura che non poggi cioè solo sul sostegno straordinario delle politiche economiche. E allora anche per noi in comune, in un'inevitabile cascata che abbiamo sempre vissuto in questi anni, quando saranno finiti gli ammortizzatori in deroga, che cosa succederà? Nel frattempo la società modenese sarà cambiata e purtroppo in peggio. Non voglio dare un giudizio antropologico morale, voglio solo constatare e mettere in luce un fatto previsionale che ci è indicato dalla stessa relazione previsionale programmatica. Ancora molto elevato il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle imprese. Fra gennaio e ottobre 2010 oltre 5 milioni di ore di cassa integrazione, guadagni ordinari e soprattutto 7 milioni di cassa integrazione straordinaria, addirittura un più 523% rispetto al 2009. Oltre 11 milioni di ore di cassa integrazione in deroga, più 1687% rispetto al 2009. Una crisi dell'occupazione che si riflette su livelli di diseguale distribuzione di reddito, inusitati per la nostra città. Continuo a citare il rapporto 2010 sull'economia regionale, mostra che nel 2010 l'economia regionale ha dato dei segnali di ripresa, ma non la ripresa dell'occupazione, che anzi si prevede al 5% per il 2010 e al 7% nel biennio successivo. Questi sono i dati della disoccupazione, soprattutto giovanile. Di questo nero futuro io non ho trovato traccia adeguata nella relazione. So ovviamente che voi conoscete benissimo la situazione, però avrei preferito una presa di posizione pubblica diversa, perché purtroppo non possiamo pensare di pulire la casa mettendo la polvere sotto il tappeto. Si ricorre, come ormai da un decennio, alla vendita del patrimonio, una politica che noi abbiamo sempre contestato. È stata venduta Cittanova ultimamente, l'ultima possibilità di fare cassa, e adesso abbiamo ben poco da vendere, ma però continua il saccheggio negli interstizi, è una città saccheggiata nelle risorse, destinata al declino, dove non si protegge nemmeno la salute, vediamo quello che sta succedendo con l'inceneritore. In più, scusatemi, ma il bluff degli emendamenti, a noi resta ben poco da fare con le risorse già impegnate, una politica triennale blindata da dei contratti risolvibili, vedo AMO, non si può toccare una riga di AMO, una lira, sono risorse bloccate per più di 1 milione di euro, una continua concessione a pioggia per cui è difficile intervenire ad esempio sulle associazioni, le più svariate di ben differente merito. Mi sembra che ci siano delle posizioni acquisite intaccabili e non possiamo ovviamente intervenire sul piano degli investimenti, è tutto blindato. E il sindaco prevede delle nuove entrate, dei nuovi aumenti di tariffe, a cominciare da ERE, da TCM, minori, poi c'è anche tutto il capitolo dei minori abbandonati che qui vorrei affrontare, perché qui paghiamo una politica tradizionale tutta italiana che segna delle risorse di enorme rilievo per i minori abbandonati. Finiscono queste risorse nelle tasche di enti, non ho paura a dire che si tratta di una bieca speculazione sulla pelle dei bambini, sono degli istituti per lo più religiosi. Sindaco, la prego, si faccia promotore dell'affido e dell'adozione, dobbiamo arrivare a risolvere i problemi dei minori in questo modo civile, i minori stanno meglio presso le famiglie, anche le divorziate come me, che li trattano sempre meglio di un istituto, ma bisogna che noi arriviamo a risolvere questo problema. Un minuto. Un ultimo grave allarme, forse, non so, forse abbastanza insinuante, ma ho letto, potranno aggiungersi circa 20 milioni di euro previsti per ex MCM. Intanto dovevano essere 25. e poi aveva sempre parlato di costo zero. Allora, questa mi sembra un po' l'ultima presa in giro, la vera ciliegina sulla torta, cioè che si aggiunge allo scempio che già è stato fatto per MCM. Allora, dalle affermazioni ottimistiche io non so veramente cosa dire. Le parole vengono non solamente smentite dai fatti, e ci dispiace, ovvio che venga smentite, ma dagli stessi dati regionali. Allora, molto più attenta la relazione di Colombo, molto più intelligente nella visione presente e futura, anche se per noi non è, lo devo dire, condivisibile su tutto.